Sì, vogliamo fare una riflessione della parola di Dio questa sera e vogliamo cercare un po' di capire perché siamo qui. È già stato spiegato che cos'è il battesimo, chi si battezza, ma vogliamo anche capire perché ci si battezza e dopo cosa ci si battezza. E vogliamo vedere dal Vangelo di Marco un passo per vedere, grazie. Scusate. Per vedere che cosa è che succede in una persona che si battezza. In realtà è un cambiamento molto molto radicale. La persona che si battezza è una persona che è passata dalla morte alla vita, detto in parole molto povere. E stiamo parlando ovviamente in termini spirituali, dalla morte spirituale alla vita spirituale. Il battesimo simboleggia proprio questo. Quando vedrete Niccolò che si immerge nella vasca, quello è il simbolo della morte al peccato, a se stessi, e quando uscirà sarà il simbolo della rinascita in Cristo Gesù. Rinascita a una persona nuova, ad una nuova vita con Cristo Gesù. Così, mi rendo conto che così, detto così, magari può sembrare poco comprensibile per chi non ha dimestichezza con la Bibbia, per cui cercheremo di andarlo a spiegare proprio dal Vangelo di Marco, prendendo questo brano che si trova in Marco al capitolo 2, dal verso 13 al verso 17. Leggiamo questo brano. Marco capitolo 2, dal verso 13 al 17. Ce l'abbiamo? Ce l'abbiamo. E così dice la Bibbia, la parola di Dio. Gesù uscì di nuovo verso il mare e tutta la gente andava da lui ed egli insegnava loro. E passando vide Levi, figlio d'Alfeo, seduto al banco delle imposte e gli disse: seguimi. Ed egli subito lo seguì. Mentre Gesù era a tavola in casa di lui, molti pubblicani e peccatori erano anch'essi a tavola con lui e con i suoi discepoli, poiché ce n'erano molti che lo seguivano. Gli scribi che erano tra i farisei, vedutolo mangiare con i pubblicani e con i peccatori, dicevano ai suoi discepoli: come mai mangia e beve con i pubblicani e i peccatori? Gesù, udito questo, disse loro: non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Io non sono venuto a chiamare dei giusti, ma dei peccatori. In questo momento Gesù era all'inizio del suo ministero, in questo momento storico. Aveva già chiamato 4 dei suoi discepoli, coloro che lo avrebbero poi seguito, 4 pescatori, 2 coppie di fratelli, Pietro e Andrea e Giacomo e Giovanni. E adesso era la volta di Levi. Levi non è altro che Matteo, colui che ha scritto il Vangelo di Matteo. E questo era il suo nome. E abbiamo visto da questo che abbiamo letto che questo era uno che aveva un compito particolare, era un esattore delle tasse, era seduto al banco delle imposte, no? E riscuoteva le tasse, le imposte dagli israeliti. Un sinonimo per esattore delle tasse, un altro nome era un pubblicano, erano chiamati così, i pubblicani erano coloro che riscuotevano le imposte, le tasse dal popolo. Ed è ovvio che a quell'epoca non erano ben visti coloro che riscuotevano le tasse dal popolo. Non lo sarebbero nemmeno oggi, ovviamente. Quando si parla di tasse tutti abbiamo qualche problema, ovviamente, specialmente poi se vengono pagate ingiustamente. E qui era proprio il caso, perché questi esattori delle tasse avevano 2 prerogative che li facevano apparire molto, molto poco desiderati dai loro connazionali, gli israeliti. Non godevano di grande fama, non avevano molti amici. In pratica, all'epoca, i romani che avevano invaso quei territori avevano dato il mandato a questi esattori delle tasse per riscuotere appunto le tasse. Avevano anche dato loro il permesso di trattenere per sé tutto ciò che riuscivano ad avere in più. Quindi quando tassavano delle persone, prendevano la tassa che dovevano poi dare a Roma, E quello che riuscivano a prendere in più, a estorcere in più, diciamo, da questi poveri israeliti, lo potevano ottenere per sé. Quindi non erano molto ben visti per due motivi. Primo, perché erano ritenuti dei traditori, quindi perché erano degli israeliti anche loro. Però stavano al soldo, se così possiamo dire, dei romani per tassare i loro connazionali. E secondo, perché appunto si arricchivano alle spalle dei poveri israeliti. È importante che sappiamo questo, che riusciamo a capire questo, perché con questa informazione possiamo capire meglio la reazione degli scribi quando hanno visto Gesù pranzare con loro, con i pubblicani, no? Con coloro che riscuotevano le tasse. Però andiamo per ordine. In questi pochi versi vediamo sostanzialmente tre reazioni di tre persone diverse, e vogliamo cercare di capire cosa sta succedendo, qual è il messaggio che c'è dietro a queste reazioni. La prima reazione è quella che vediamo di Matteo. Matteo reagisce a cosa? Alla chiamata di Gesù, che gli dice seguimi, e Matteo va. La seconda reazione è la reazione degli scribi e dei farisei, che vedono che Gesù pranza con questi peccatori, con questi pubblicani. E la terza reazione è la reazione di Gesù a quello che pensavano, alle considerazioni che stavano facendo gli scribi e i farisei. Cercando di capire queste tre reazioni giungeremo ad una conclusione. Andiamo per ordine. La reazione di Matteo. Matteo era seduto al banco delle poste, abbiamo visto, no? Stava lì, faceva il suo lavoro, tranquillo, relativamente, e non si aspettava certo quello che sarebbe successo dopo. Era un giorno come tanti, svolgeva la sua attività, nulla di particolare. A un certo punto però passa Gesù. Gesù vede Matteo e gli dice, seguimi. Una parola. Matteo che cosa fa? Si alza e segue Gesù. Questa è la sua reazione. Non c'è stata una grande conversazione, non c'è stata una discussione, non c'è stata una richiesta di spiegazioni da parte di Matteo. In realtà non c'è stata neppure una presentazione tra Matteo e Gesù. Noi vediamo questo episodio della chiamata di Matteo in tre dei quattro Vangeli nella Bibbia, e in tutti e tre si legge la stessa cosa. Seguimi. E Matteo si alza e lo segue. L'unica differenza, che però è un'informazione in più, è quella che ce la leggiamo nel Vangelo di Luca, dove dice anche, egli, lasciata ogni cosa, si alzò e si mise a seguirlo. Quindi Matteo lascia ogni cosa, si alza e segue Gesù. Questo è importante. Ci fa comprendere questo che Matteo, nel momento in cui è stato chiamato da Gesù, ha deciso di cambiare vita. Lascia ogni cosa è un'espressione definitiva, che descrive un'azione definitiva. Lascia ogni cosa, non porta nulla con sé, il banco delle imposte, le imposte, quello che poteva esserci. Lascia ogni cosa e lo segue. Inoltre, il fatto che lo segue non significa che lo ha seguito per un momento e poi è tornato a fare quello che stava facendo. Abbiamo visto, si vedrà poi nei Vangeli, se volete andate a leggerli, vi consiglio di farlo, che Matteo seguirà Gesù per i suoi anni, 3 anni, di ministero sulla terra. Quindi lo seguirà, seguirà i suoi insegnamenti, obbedirà ai suoi comandamenti, farà ciò che Gesù gli dirà. Quindi qual è stata la reazione di Matteo alla chiamata di Gesù? Lo ha seguito subito, lo ha seguito senza riserve, lo ha seguito senza fare domande, senza porre condizioni, senza chiedersi cosa sarebbe stato di lui, senza pensare a ciò che stava lasciando o a come avrebbe vissuto. Si è alzato e lo ha seguito, nessuna esitazione. Come mai? Come mai? Alcuni suggeriscono che in fondo Matteo era consapevole del fatto, o meglio, della sua situazione di peccatore, della sua situazione di bisognoso, di avere bisogno cioè di qualcuno che lo curasse, che aveva bisogno di ravvedersi, che aveva bisogno di essere salvato. Questo sicuramente spiegherebbe la sua reazione immediata e incondizionata. E crediamo che sia proprio così. Crediamo che sia proprio questo il motivo. Cambia scenario. Lo vediamo dove? Impegnato in un banchetto a casa sua. No? La scrittura ci dice che lui è a casa sua e c'è questo grande banchetto dove ci sono tante persone, oltre a Gesù. È un banchetto che era stato organizzato da Matteo in onore di Gesù. Non c'era solo Gesù, c'erano anche tutti quelli che lo seguivano, cioè altri pubblicani, colleghi di Matteo, e quelli che vengono chiamati peccatori dalla scrittura. Allora, è bene spiegare che il termine peccatori che usano qui gli scribi e i farisei veniva dato a coloro che non facevano parte della religione mosaica, dei giudei, quelli che non seguivano gli insegnamenti mosaici, cioè di Mosè, quindi non erano israeliti, e non seguirono la tradizione dei rabbini, quindi erano ritenute delle persone vili, delle persone indegne, dei peccatori, come li chiamavano loro. Non erano ritenuti nemmeno degni di un saluto da parte degli scribi e dei farisei. E qui veniamo alla seconda reazione, proprio quella degli scribi e dei farisei. Quindi se i pubblicani erano ritenuti dai giudei la parte reietta della società, quelli proprio dai marginali da scansare, gli scribi e i farisei si trovavano dalla parte opposta della classifica, erano cioè considerati quelli che stavano in alto, un alto rango della società. Più che altro erano loro stessi che si consideravano così. Erano l'autorità religiosa, gli scribi erano degli studiosi di professione, loro studiavano il Pentateuco, la Bibbia, la parte della Bibbia che c'era allora, ed erano degli studiosi di professione, quindi godevano di alta considerazione e avevano anche molto potere. Il problema è che questi farisei avevano trasformato i 10 comandamenti di Mosè in più di 3.000 regole, che loro stessi osservavano o dicevano di osservare, perché così si sentivano a posto davanti a Dio. In realtà questi farisei non avevano capito che il Signore non guarda all'esteriore, non guarda le opere, non guarda quello che si dice. Il Signore valuta i pensieri, le motivazioni, il cuore degli uomini. Il Signore guarda all'interno, non all'esterno. E questi farisei non lo avevano capito, tant'è vero che Gesù dà un appellativo particolare ai farisei. Li chiama, sapete come? Sepolcri imbiancati, sepolcri imbiancati, ovvero bianchi e puliti all'esterno, ma all'interno che cosa troviamo? Delle ossa putride e puzzolenti. Torniamo a vedere la reazione di questi farisei. Qual è la loro reazione nel vedere Gesù che pranza con questi pubblicani e questi peccatori? Sono rimasti scandalizzati, esterrefatti, vero? Dicono: come mai, vanno dai discepoli di Gesù e gli dicono: come mai il vostro maestro mangia con i pubblicani e con i peccatori? Come mai? Loro si ritenevano integri, si ritenevano puri, no? E per loro era inconcepibile anche il solo parlare con persone di quel tipo. Figuriamoci mangiarci insieme, che era comunque un segno di intimità, diciamo, di avere un certo rapporto o di amicizia comunque. E nonostante si ritenessero delle persone molto vicine a Dio, probabilmente erano più lontane del Signore di quanto lo fossero quelli che loro chiamavano peccatori e pubblicani. Infatti Gesù poi fa un'affermazione molto forte, vedete, vediamola qual è stata la reazione di Gesù. Gesù risponde perché capisce, sente i loro pensieri, quello che stanno dicendo ai discepoli, e dice: non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Non sono venuto a chiamare dei giusti, ma dei peccatori al ravvedimento. E questa affermazione di Gesù è valida ancora oggi e parla ancora a noi oggi. È un'affermazione importantissima per ogni essere umano. Infatti con queste poche parole di Gesù ci rivela molte cose e qualcuna la vogliamo vedere. La prima è che noi possiamo vantarci di essere sani, mentre in realtà siamo malati. Guardate ai farisei, nel Vangelo di Matteo, al capitolo 23, vediamo che Gesù li condanna smascherandoli, mettendo in luce chi sono veramente. Ascoltate che cosa dice Gesù di questi farisei, di questi scribi, capitolo 23, verso 27 e 28. Dice: guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché siete simili a sepolcri imbiancati, che appaiono belli di fuori, ma dentro sono pieni di ossa di morti e di ogni immondizia. Così anche voi di fuori sembrate giusti alla gente, ma dentro siete pieni di ipocrisia e di iniquità. I farisei quindi in realtà non erano sani. Non erano affatto sani, non godevano di buona salute, al contrario, erano malati. Erano malati e avevano bisogno del medico. Però Gesù gli dice una cosa: se non riconoscevano di essere malati, lui non avrebbe fatto nulla per loro. E questa è la seconda cosa che impariamo. Se non riconosciamo che siamo malati, non abbiamo nessuna speranza di ricevere la visita e le cure del medico. Se non riconosco che sono malato, non vado in ospedale, non chiamo il medico. Se il medico viene a casa mia, lo mando via, perché non riconosco di essere malato. La terza cosa che comprendiamo da queste parole è che ogni uomo è peccatore e ha bisogno di ravvedersi. E questo ha a che fare con quello che stiamo facendo questa sera, e veniamo al punto. Questo è ciò che è capitato a Matteo. Lui aveva capito che era malato e aveva bisogno del medico. Aveva capito che era un peccatore e che aveva bisogno di essere salvato. Ecco perché alla chiamata di Gesù rispose in quel modo, semplicemente obbedendo. Aveva finalmente incontrato il suo Salvatore. Si è alzato e lo ha seguito. Quello a cui andremo ad assistere tra poco è la manifestazione pubblica di quella risposta che Nicolò stesso ha dato a Gesù. Così come ha fatto Matteo. Gesù ha chiamato Nicolò, gli ha detto: seguimi. Nicolò si è alzato, ha lasciato ogni cosa e l'ha seguito. Ha obbedito. Sapete, la Bibbia insegna che ogni essere umano davanti a Dio è malato ed ha bisogno di quel medico perfetto che è Gesù. La Scrittura insegna che non c'è alcun uomo che sia giusto davanti a Dio, nessuno. Nella epistola dell'Apostolo Paolo ai Romani leggiamo: non c'è nessun giusto, neppure uno. Non c'è nessuno che capisca, ascoltate bene, non c'è nessuno che cerchi Dio. Tutti si sono sviati, tutti quanti si sono corrotti. Non c'è nessuno che pratichi la bontà, no, neppure uno. Questo è lo stato dell'uomo davanti a Dio, di ogni essere umano che non vuole riconoscersi malato. Tutti siamo peccatori, tutti abbiamo bisogno di ravvedimento, nessuno escluso. E se tu pensi di essere a posto davanti al Signore, ricordati che anche i farisei pensavano di essere a posto, ne andavano fieri. Abbiamo visto poi Gesù come li ha descritti, no? Il medico che può liberarci da questa malattia che si chiama peccato è uno solo, non ce ne sono altri. Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me, dice Gesù nel Vangelo di Giovanni. Non ci sono altre possibilità, altri mezzi, altre vie, non ce ne sono. Che cosa succede se non andiamo dal medico? Se rifiuto di andare dal medico, di farmi curare, cosa succede? La Scrittura ci dice: il salario del peccato è la morte. È un po' duro da sentire, mi rendo conto. È un'affermazione forte. Ma questo è quello che dice la Bibbia. E questo è quello che succede se non si va dal medico. Qui non si parla ovviamente di morte fisica, attenzione, stiamo parlando di morte spirituale. Questa è la dura verità. Senza Dio l'uomo è morto spiritualmente. Non a caso Gesù si rivolge ai farisei chiamandoli, come abbiamo detto prima, sepolcri imbiancati. È bello che nella Scrittura nessuna parola sia scelta a caso, nessuna frase, nessun esempio sono stati scelti a caso da Dio nell'ispirare la Bibbia. Ogni parola, ogni esempio, ogni frase sono stati scelti con cura, e qui è proprio il caso di dire sepolcri imbiancati. Il messaggio di oggi è questo: l'uomo ha bisogno di Dio. L'uomo ha bisogno di Dio, ha bisogno di tornare al suo creatore. Per fare questo però deve riconciliarsi con Dio, perché la sua relazione con Dio, il rapporto dell'uomo con Dio è stato interrotto dal peccato. Quindi questo Dio creatore e la sua creatura sono distanti, tenuti distanti dal peccato, perché Dio è un Dio tre volte santo e non può avere relazioni con il peccato. Ecco perché Gesù dice, e lo ripeto ancora una volta, sono venuto a chiamare dei peccatori a ravvedimento. Matteo è stato chiamato, Niccolò è stato chiamato, molti che sono qui oggi sono stati chiamati. Può darsi che il Signore oggi voglia chiamare anche te. Concludo spiegando meglio il verso che abbiamo letto in Romani capitolo 6 verso 23, lì dove abbiamo detto il salario del peccato è la morte. Facciamo attenzione, perché questo significa che l'uomo merita la morte spirituale, perché qui dice che questa separazione eterna da Dio è il nostro salario. Che cos'è il salario? Quando noi lavoriamo riceviamo un salario, giusto? È il salario, è il frutto, quello che ci viene dato, no? Quando abbiamo lavorato, come riconoscenza, come frutto delle nostre azioni. Quello è il salario. Quindi, quando dice il salario del peccato alla morte, ci sta dicendo che abbiamo meritato questa morte spirituale, questa separazione da Dio. Però è bello, perché il versetto non si esaurisce qui, altrimenti saremmo veramente nei guai. Non è finita questa dichiarazione del Signore, continua. Dice: il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore. Vedete la differenza? Il salario, che è qualcosa che noi abbiamo guadagnato, meritato, è la morte. Ma Dio cosa ci dà? Un dono. Dio ci dà un dono, e quello non lo possiamo meritare. Un dono non si merita, no? È qualcosa che viene dato liberamente, disinteressatamente. Non possiamo meritare la vita eterna, la salvezza, non è possibile guadagnarla in alcun modo. Si tratta di un dono che è stato fatto da Dio, e ha pagato caro per dare questo dono. È costato la vita di suo figlio Gesù sulla croce. Non c'era altro modo. Per questo Gesù dice: io sono la via, la verità e la vita. Dobbiamo andare alla croce per ricevere questo dono. Tutto quello che dobbiamo fare è riconoscere che siamo malati, riconoscere il fatto che siamo dei peccatori davanti a Dio, andare a Lui e chiedere perdono per ricevere la salvezza. Ecco qual è il significato del battesimo: la manifestazione esteriore di quello che è successo dentro di noi, di quella salvezza che Dio ci ha donato in Cristo Gesù. Quindi oggi Gesù è venuto a chiamare dei peccatori al ravvedimento. Sei chiamato anche tu? Questa è la domanda che ti devi fare. Sei chiamato anche tu? E prima di pregare, per concludere, vorrei invitarvi, se avete delle domande, se volete delle spiegazioni, se volete capire meglio, fermatevi e chiedete. Non abbiate vergogna, perché è una questione seria. È una questione seria. Quindi vogliamo ringraziare il Signore per la sua parola, per il dono della vita eterna in Cristo Gesù, per questa bella manifestazione pubblica oggi di quello che è successo in Niccolò. Preghiamo. Padre nostro che stai nei cieli, veniamo davanti a te, Signore, perché vogliamo renderti gloria, Padre. Tu sei colui che ha provveduto una salvezza per noi in Cristo Gesù. Tu sei colui che ha avuto pietà, Signore, sei colui che ci ha visto nella nostra miseria, che ha visto che eravamo lontani da te, non avevamo nessuna speranza, Signore, senza di te, e ha provveduto questa salvezza in Cristo Gesù. Ti ringraziamo, Signore, fa che questa parola che abbiamo letto questa sera possa rimanere nelle mente, nei cuori di ognuno di noi questa sera, quest'oggi, e anche nei giorni a venire, che possiamo riflettere, Signore, e cercarti. Nel nome di Gesù ti ringraziamo. Amen.
Bene, ci alziamo in piedi e cantiamo un altro canto, Mille ragioni.
Con tu